alle memoria 52 Recanati, olio extravergine di oliva ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate. Termoidraulica di Mauro Pierzantelli, impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio.
Buona giornata a tutti i nostri radioascoltatori, oggi è domenica 10 novembre, vediamo subito di dare corso a questa rassegna stampa che per chi è in diretta Facebook la può seguire anche sfogliando con noi i quotidiani che sono in edicola, Corriere Adriatico e Il Resto del Carlino, così anche per chi è in streaming, cioè radioR.it, poi se volete andare direttamente sulla pagina dello streaming, c'è cioè lo streaming, tutti i termini così, vabbè, fate la barra quella inclinata, no, che trovate sulla tastiera del mouse vicino ai numeri, e dopodiché ci scrivete diretta a lettere, proprio diretta. Allora cliccate e vi dà la pagina dello streaming in diretta. Guardate me, guardate i giornali, più che altro guardate i giornali, cioè non è che ci sono problemi, no, eccoci qua. Allora, vedo che è un po' in ritardo a quanto pare il Facebook come al solito, e questo ci comporta, ecco, eccolo qua. Allora andiamo a vedere le prime pagine, se si aprono tranquillamente, perché anche qui dobbiamo combattere, no? Da quando non abbiamo il cartaceo, che era una sicurezza comunque, no? Il cartaceo dice, allora perché non lo compri? Perché ci costa il doppio, e se voi ci date i soldi noi compriamo il cartaceo e volentieri facciamo mangiare un po' più l'edicolante, con il quale comunque con me c'è sempre il suo guadagno mensile, perché io compro sempre comunque un giornale quotidiano cartaceo, giorno, non vado a leggere su telefonino, non faccio la rassegna stampa, ne vado a leggere sul telefonino i giornali nazionali, mi prendo il mio giornale a cui sono affezionato e mi leggo le notizie, non tutte le notizie le trovo, perché ogni giornale ha una sua linea editoriale, mette in evidenza alcune notizie con un'altra. Oggi il Carlino mette in evidenza quei delinquenti che hanno manifestato ieri e hanno assalito le forze di polizia nel nome dell'antifascismo. Ecco, se noi possiamo ancora tollerare queste persone violente sulle nostre strade, che naturalmente pensano che questo Stato sia debole, no, invece, perché se no, se reagisce diventa uno Stato di polizia condannato da Bruxelles, ma chi se ne sbatte le palle di tutte queste condanne? Ma dite una cosa, me ne frego, e giù botte da Orbia sti signori che rompono i coglioni e devastano le città e rompono le teste di quelli che prendono 1200 euro al mese per stare in piazza e far fronte alla loro delinquenza. Va bene, stiamo calmi. Allora andiamo a dare un'occhiata al Carlino Macerata, così almeno ci dilettiamo di altre questioni e non di problemi nazionali e internazionali, che sono sempre problemi abbastanza delicati, più che delicati, che mi infuocano come la caccia all'ebreo che c'è stata a Bruxelles, che non mi sembra che abbia dato, cioè si parla tanto, no, di fascismo, però questi i comportamenti di questi di origine musulmana, che oppure anche se non di origine musulmana, che si infiltrano in queste bande di vigliacchi che come branchi assalgono il povero agnellino che si trova in mezzo al prato indifeso, no, come lupi. Beh, io questi naturalmente li affronterei con ben altri strumenti che non siano quelli proprio perfettamente democratici, no? Perché sono un pericolo, questi si costituiscono l'elemento di pericolo, il ritorno all'intifada, il ritorno all'odio antisemita, il ritorno, più che ritorno, che mai non è mai scemato in mezzo a certa popolazione musulmana e araba, non è mai scemato questo odio anti-ebraico. Sono stati sempre antisemiti sin dai tempi in cui appunto massacravano gli ebrei e l'hanno sempre perseguitato e hanno appoggiato la soluzione finale hitleriana. No, ecco, questa è gente che va affrontata. Se vogliamo creare un'Europa che sia scevra dai totalitarismi comunisti e fascisti e nazisti, dobbiamo mettere nelle condizioni di difenderci da queste persone, di mandarle via, di renderle innocue in qualsiasi modo, perché è un pericolo il rigurgito antisemita che c'è in Europa. Macerata, eccola qua, ve la faccio direttamente vedere. A questo punto ci siamo arrivati. Macerata, rapine in hotel per pagare la cena, addirittura. Dice, Stand con un pugno l'ha detto alla reception, poi arraffa i soldi per il conto del ristorante, arrestato a Civitanova. Trappola mortale, i soccorsi nella zona del lago di Cingoli per Fabio Elmi, 59 anni, non c'è stato comunque nulla da fare perché il poretto è morto. La caduta per lui dalla motocicletta è stata fatale, travolto dai caprioli, quindi è stato un incidente dovuto alla presenza degli animali che ha trovato per strada. Ricciuti si racconta, lasciai l'economia per medicina dopo 15 giorni. Poi visite a ostacoli, costretti a rivolgerci al privato. La sanità che non funziona. Beh, e vi rivolgete al privato, che problema è? Funziona meglio. Disabili oltre le barriere, grazie ai cavalli. Poi furti di rame nel cratere, bloccati 3 operai. Con lo scooter sotto un camion, perde la vita un 66enne, l'incidente in Abruzzo. Recanati, volo dalla finestra, lettera degli studenti, no all'indifferenza. Civitanova, investimenti a ripetizione, bloccheremo la statale. E ancora, malore in piazza al mercato, siamo a San Severino, storica ambulante, muore sotto gli occhi del figlio. Di notizie di cronaca, a dire il vero, ne abbiamo abbastanza da potervi oggi raccontare, ma andiamo a vedere anche il Corriere Adriatico. Eccolo qua, lo sfogliamo insieme a voi. Eccolo qua, Corriere di Macerata. Valpotenza, primi passi con calma, dice, maxi intervento per la viabilità, incontro operativo in provincia, verranno definiti tutti gli step, raddoppio del ponte sul Chienti a Piediripa tra pochi giorni, è previsto l'affidamento dei lavori. Nostalgie fasciste alla commemorazione di Ines Donati, cerimonia con i saluti romani, e beh, che problema è? Motociclista cade, e se fai la cerimonia col pugno chiuso è meno grave? Non ho capito, no, 100 milioni di morti è fatto col pugno chiuso. Motociclista cade e muore sul colpo per evitare i caprioli, ci siamo a Cingoli. Civitanova esce da un bistrò senza pagare, poi fa una rapina. Marche, problema alla rete, il CUP è ancora in tilt, prenotazioni KO. Veramente non ha mai funzionato, però il CUP l'aveva messo su Ceriscioli, se ricordiamo bene, ai tempi, o Ceriscioli o SPAC, quindi è da allora che non ha mai funzionato bene. Acquarole riforma la vecchia ditta e si mette vicino Carloni e Castelli per il, diciamo, che andiamo a rinfangare, lo deve far funzionare lui, no? Adesso Salta Martini, certo che tocca a lui farlo funzionare, certo che tocca a lui, però dico, questa genialata del CUP ha prodotto una serie sempre di rallentamenti del sistema di prenotazioni, se non addirittura di un sistema in tilt, ma sin dai tempi in cui spesero 16-18 milioni mettono in piedi. Acquarole riforma la vecchia ditta e si mette vicino a Carloni e Castelli, cioè frignano per 800 milioni che è un centro di accoglienza. Vabbè, non togliamo, basta, no. Non voglio, mi avete capito. Allora, Corone riforma la vecchia ditta e si mette vicino a Carloni e Castelli per il trio foto e slogan al congresso di base popolare, spacca alleati con chi avrà programmi simili a noi. Vabbè. Poi furgone preso a sprangate, raid contro un muratore. Andiamo a vedere la pagina interna del Corriere, pagina dei Canati, Porto dei Canati, volo shock da una finestra, cambiate foto, tre volte che tornate su questo argomento, tre volte mettete sempre la stessa foto, Corriere, su, un po' di fantasia, cambiate foto, una scattata una sola il vostro giornalista quel giorno, al liceo lì, linguistico e scientifico di Via Aldo Moro, Volo shock da una finestra liceo, la scuola deve essere un rifugio. Recanati, lettera di un gruppo di studenti, alcuni alunni hanno dimostrato indifferenza. ITS Academy, lezioni su tecnologia e Made in Italy, qui siamo sempre a Recanati. Poi il critico letterario Francesco Napoli ha incontri d'autore con Pierzanti. Andiamo a vedere la pagina di Osimo, schianto in moto contro un'auto, portiere di 16 anni è gravissimo, il calciatore dell'Atletico Conero è in coma Torretto e stava andando ad allenarsi a Marcelli. Altra notizia di cronaca, veramente, veramente è una cosa incredibile. Non c'è accordo fra il sindaco Pirani di Osimo e Latini, e oggi mutualmente ci sarà l'ultimo summit, il sindaco pronto a dimettersi ma la maggioranza è unita. E in sala gialla, gialla al buio, nel senso che si va al prossimo consiglio comunale senza sapere quello che potrà accadere. Andiamo ancora avanti e poi passeremo, andiamo al Carlino, perché il Carlino adesso andiamo a dare un'occhiata alla pagina che riguarda Recanati, Porto Recanati, eccola qua, parappappi, parappappa, e, se ce la facciamo, eccola qua. E, su Recanati c'è la questione della lettera, basta indifferenza di fronte al dolore, una studentessa ha diffuso una lettera a scuola per lanciare un appello dopo che una ragazza si è lanciata da una finestra. Progetti di utilità mai decollati, fondi da restituire, e qui siamo sempre a Recanati, è il cosiddetto PUC, che riguardavano anche il canile. Governance per debilitare i partiti di destra, l'intervento di Marinelli del PC, poi varrà la pena un attimo dargli una letta, questo intervento di Marinelli a volte mi fa tenerezza, perché mutuamente non c'ha granché da fare, si diletta un po' a fantasticare, cioè qualcuno direbbe a rompere un po' le palle, no? Cercando di creare un po' di movimento, di zizzania. Vabbè, ci sta. Peggio quelli che non gli rispondono, che stanno zitti come pesce muti, e lo sono ormai dall'inizio di questo mandato. Allora, qui dice opposizione all'attacco, dati sul turismo errati, siamo Porto Recanati. Ubaldi e Sabatini contestano le cifre fornite dal sindaco Michelini a Porto Recanati, aumenti inferiori di quelli registrati nell'intera regione. Serata sold out ed entusiasmo. Stagione da incorniciare, cioè sarà tutto pieno, esaurito. Entusiasmo, stagione da incorniciare al Mugellini di Potenza Picena. Pugno chiuso, questa è solo fuffa, la replica di Casali. Non hanno nulla da dire, sono talmente privi di argomenti, dice, che riguardano solo Casali e vice sindaco, questo è solo turismo. Niente di che. Poi prosegue l'iter con l'UNESCO e siamo a Potenza Picena. Schianto con la moto, un sedicenne grave, siamo ad Osimo, finalmente compare la pagina di Osimo anche sul Carlino, ma forse perché domenica è sempre domenica. E al lavoro sul tetto della sua casa, la struttura cede, 66enne ferito, siamo ad Agugliano. E poi basta, truffe, incontro con le forze dell'ordine, vedrete che non ci saranno più le truffe, se vi siete incontrati con le forze dell'ordine. E su spettacoli vi voglio segnalare un'intervista a Renato Biondini, cosa che abbiamo fatto anche noi qui su Radio R, che presenta il suo libro Una Repubblica Nata Male, l'ultimo libro appunto dopo 8 anni di ricerche, ecco il lavoro del recanatese sul paese dal fascismo al secondo dopoguerra. Uno dei problemi principali è stato il numero ridotto di italiani coinvolti attivamente nella resistenza. Fernanda, le foto ritrovate, la mostra di Viozzi, ma qui siamo a Monte San Martino e siamo nella pagina sempre degli spettacoli. Su questa di Renato Biondini mi soffermo soltanto ora, poi non ne voglio più approfondire perché l'intervista l'avete sentita anche per radio, quindi eccola qua. Invece vi segnalo sul sito Radio R due interviste molto interessanti, una a Malleus e l'altra a Rossano Valentini, gestore appunto dell'omonimo ristorante bar Valentini di via Cavour. Malleus lo conoscete, non c'è bisogno di dire nient'altro. Entrambi intervengono anche sulla vicenda dell'Arci, molto interessante, che condivido pienamente. E andiamo adesso a dare un'occhiata, eccola qua, andiamo a dare un'occhiata alla pagina, alla cronaca. Una cronaca ce n'è talmente tanta che non so da dove uno direbbe cominciare. Beh, cominciamo naturalmente purtroppo dall'evento più triste, cioè che riguarda la morte di quella motociclista 56enne che se ne stava andando a fare una passeggiata sui monti della zona cingolana quando si è trovato di fronte a dei caprioli ed è caduta a terra rovinosamente battendo la testa, e purtroppo per quando sono arrivati i soccorsi non c'è stato nulla da fare, era già morto. E vediamo questo incidente che è avvenuto ieri. Cingoli. Ieri verso mezzogiorno sulla propria moto, una Beta Enduro, stava effettuando con un gruppo di amici un'escursione lungo una delle strade sterrate che si diramano tra la vegetazione intorno al lago di Cingoli, quando improvvisamente alcuni caprioli sono balzati da una cunetta sulla carreggiata per attraversarla. È stato inevitabile per il motociclista Fabio Elmi di 59 anni l'impatto col branco di selvatici e rovinosamente è caduto a terra. Indossava il casco, ma sarebbe finito col viso indossava il casco, ma sarebbe finito col viso contro una grossa pietra, rimanendo esanime. I compagni hanno chiesto l'intervento dei soccorsi, effettuando per la rianimazione immediati tentativi, risultati purtroppo vani. Fatale un trauma cervicale. Elmi è deceduto quasi subito, come malgrado il loro ulteriore impegno eseguito con massaggi e manovre respiratorie, hanno accertato il medico e gli operatori del 118 subito dopo. Con i carabinieri forestali e quelli della stazione cittadina, gli uomini del soccorso alpino, i vigili del fuoco, del gruppo specializzato SAF, del comando di Macerata e del distaccamento di Apiro. La salma a disposizione dell'autorità giudiziaria è stata deposta nell'opitorio dell'ospedale Cingolani. Gli accertamenti medico-legali saranno eseguiti nel pomeriggio di oggi. Potrebbe essere disposta anche una perizia sul casco. Originario di Filottrano, ma residente da anni con la famiglia nella frazione Villa Strada, responsabile dell'ufficio protocollo per la segreteria dell'istituto comprensivo Enrico Mestica di Cingoli, Elmi lascia la moglie Carla, insegnante nella locale scuola d'infanzia di cui è referente, e i figli Marco e Giorgia. Una vera e propria tragedia, purtroppo una vera e propria tragedia. Andiamo avanti e possiamo sicuramente fermarci qui e andiamo a vedere altra notizia che riguarda appunto sempre la cronaca e sempre incidenti che si sono verificati ieri. E per un altro incidente dobbiamo andare a Numana. Stava raggiungendo i suoi compagni di squadra al campo sportivo di Marcelli, il borsone sulle spalle, fiero di cavalcare la moto che ama lucidare come un gioiello e mettere in mostra sui social, la stessa con cui nel buio della sera si è scantato contro un'auto. Un impatto tremendo mentre percorreva via del Conero, la strada che da Taunus porta a Marcelli, all'altezza dell'incrocio con via Osimo, poco dopo il distributore di benzina IS, e prima di immettersi nella rotatoria. Non è riuscito ad evitare il veicolo che si è trovato di fronte. Il sedicenne di Sirolo è volato sull'asfalto, il casco si sarebbe slacciato, lui ha battuto violentemente la testa e ha perso subito conoscenza. Non si è più ripreso. Soccorso al 118, intervenuto con l'automedica e la Croce Bianca di Numana, è stato portato d'urgenza all'ospedale regionale. Ora Luca, baby calciatore, studente dell'Istituto Superiore Vanvitelli Stracca Angelini di Ancona, è ricoverato in condizioni gravissime a Torrette, è in coma, vigilato costantemente dallo staff medico della divisione di rianimazione diretta dalla dottoressa Elisabetta Cerutti. Nel tardo pomeriggio di venerdì stava andando al campo sportivo di Marcelli per allenarsi con la squadra, l'Atletico Conero, cui gioca come portiere nella categoria allievi. Si preparava alla partita di campionato in programma nel weekend, poi rinviata, come anche tutte quelle del club, incluso il match della prima squadra che ieri avrebbe dovuto ospitare a Vis Civitanova in terza categoria. Lo schianto terribile con un'altra auto, il lesi conducente, ha fatto piombare il gelo al campo. Un dirigente dell'Atletico si è trovato poco dopo di fronte a quella drammatica scena. Sul posto la polizia locale di Numana è impegnata a ricostruire la dinamica dell'incidente e le responsabilità. E così è quello che è successo. E andiamo a dare un'occhiata a Civitanova. No, Civitanova, questo che non paga, fa una rapina, lo vedremo fra poco. E, ho detto, oggi c'è una serie di notizie tragiche come questa che ci giunge da Ussita, addirittura, no, da San Ginesio. San Ginesio, la tragedia si è consumata intorno alle 6:30 di ieri mattina lungo il tratto di strada 16 del comune di Alba Adriatica in Abruzzo. Renato Capitani, che aveva 66 anni, procedeva verso nord in sella al suo scooter di grossa cilindrata, stava raggiungendo gli amici per una battuta di caccia, sua grande passione. Era a poche decine di metri dalla rotatoria di innesto della statale 259 quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il camion dei rifiuti della Poliserra che lo precedeva sulla stessa corsia di marcia che stava svoltando a sinistra. Lo scooter è scivolato sull'asfalto mentre il suo corpo è finito sotto il camion. Per estrarlo i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare i cuscini pneumatici sollevatori. Per lui non c'era più nulla da fare. Il personale sanitario del 118 accorso da Sant'Omero non ha potuto far altro che accertarne il decesso. È morto sul colpo, nell'impatto violentissimo. La statale Adriatica è rimasta chiusa per ora per sentire prima i vani soccorsi, poi gli accertamenti di rito da parte dei carabinieri della compagnia Albense, ma ieri sera la dinamica dell'incidente mortale non era stata ancora chiarita del tutto. E mannaggia ragazzi, che è successo ieri, un casino totale. Andiamo a dare un'occhiata ancora, eccola qua pure questa, mannaggia, che ti prende un malore a San Severino e muore. San Severino, dramma San Severino durante il mercato settimanale in Piazza del Popolo. Antonietta Nardi, 78 anni, storica commerciante ambulante di Passo di Treia, ha perso la vita in seguito ad un malore improvviso mentre allestiva la sua bancarella di abbigliamento. La signora Nardi, conosciuta e amata per la sua presenza assidua nel mercato cittadino, stava scaricando gli ultimi scatoloni quando intorno alle 9:30 ha accusato il malore fatale. In un ultimo sforzo Antonietta è riuscita a chiedere aiuto richiamando la attenzione dei figli che da sempre la affiancavano nella gestione dell'attività. Nonostante il rapido intervento dei familiari e l'arrivo di un'ambulanza del 118, i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori sono risultati vani. E ancora vediamo di dare altre notizie, precisamente ci sono sì altre notizie. Andiamo un attimo a vedere anche il resto del Carlino, che cosa ci dice, eccolo qua. precisamente parliamo del neurochirurgo Ricciuti. Cominciai con economia ma mollai dopo 2 settimane, superati 4.000 interventi, ora è un chirurgo appunto. Poi abbiamo i quartieri presentano il conto, dalla viabilità alle manutenzioni, ecco la richiesta dei cittadini e siamo a Macerata. Ma allora andiamo a vedere questo della rapina, della rapina per pagare il conto a un ristorante. Prima di questo andiamo a Camerino, visto che ci siamo, voi che state seguendo la rassegna stampa anche su Facebook e su streaming lo avrete visto, perché a Camerino c'è la questione dei furti di rami dalle casse del cratere, 3 operai sono stati bloccati dai vigili. Camerino, ancora saccheggi di rame nel cratere sismico, questa volta è toccata a Camerino dove 3 operai sono stati fermati dalla polizia locale, sono stati denunciati a piede libero per furto di rame e concorso nel reato. I 3 dipendenti di una ditta edile che opera in territorio camerti sono stati beccati all'interno di 2 appartamenti inagibili a Campo Boario. A seguito dell'attività di indagine, gli agenti coordinati dal comandante Cristiana Zampetti hanno accertato che il rame provenisse dagli impianti di riscaldamento degli appartamenti al piano superiore dell'immobile. Disposto il sequestro della rifurtiva, è stato richiesto il foglio di via obbligatorio dal comune di Camerino con divieto di ritorno. Il sindaco Roberto Luca si è complimentato con la polizia locale per questa operazione avvenuta grazie al controllo del territorio. E allora andiamo a vedere adesso le altre notizie, precisamente rapine in hotel per pagare la cena. Ecco, qui siamo a Civitanova, si siede al ristorante, mangia scrocco perché non ha i soldi per pagare la cena, poi esce da lì, va in un hotel del centro, colpisce l'addetto alla reception e torna al ristorante con i soldi, ma trova la polizia, così nei guai è finito un uomo. E quanto è accaduto l'altra notte poco prima delle 2 nel centro di Civitanova? Secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti del commissariato di polizia intervenuti sul posto, l'uomo, un italiano, è entrato in un ristorante di Corso Dalmazia, si è seduto al tavolo e ha ordinato qualcosa da mangiare. I problemi sono cominciati al momento di andare alla cassa e pagare il conto. L'avventore infatti non aveva i soldi con sé, così ha pensato bene di uscire dal ristorante, passare in corso Umberto I e raggiungere a piedi l'Hotel Palace, la struttura che si trova nel piazzale della stazione ferroviaria. Una volta arrivato lì, ha rapinato l'addetto che si trova dietro al bancone della reception, lo ha colpito e in questo modo è riuscito a raffare i soldi in contanti che erano all'interno del registratore di cassa dell'hotel. Il bottino non era ancora stato stimato. Poi il soggetto è tornato al ristorante dove aveva lasciato il conto in sospeso per pagare quanto dovuto, ma ad attenderlo ha trovato gli agenti del commissariato che erano stati nel frattempo allertati dai proprietari del ristorante che avevano segnalato quanto accaduto poco prima. Gli agenti di polizia a quel punto lo hanno bloccato e lo hanno portato in ufficio del commissariato dove sono state avviate le formalità di rito per l'arresto. Vabbè. E questo come ci ha pensato, torna indietro, non ho capito. Lui è riuscito fuori ormai, non avevi pagato il conto, finisci la serata così, che te devo dire. Allora, andiamo ad Agugliano perché anche ad Agugliano c'è una notizia di cronaca. Agugliano stava effettuando un lavoro di rimessaggio a casa ieri pomeriggio, era il lavoro sul tetto dell'abitazione situata a pochi passi dal centro di Agugliano, quando è avvenuto l'incidente che ha scosso la tranquillità della zona. All'improvviso è caduto dal tetto, sarebbe stata una porzione di struttura a cedere sotto il suo peso, ma è ancora tutta da verificare la dinamica vera della caduta da parte delle forze dell'ordine arrivate in seguito al soccorso. L'uomo 66enne del posto ha fatto un volo di un paio di metri prima di rovinare a terra sul selciato. Sul posto è arrivato subito l'ambulanza, è arrivata della Croce Gialla Dorica, l'automedica e poi la squadra dei vigili del fuoco della centrale di Ancona per coordinare le delicate operazioni di soccorso. Il ferito è rimasto sempre cosciente e piuttosto vigile, è stato trasportato all'ospedale regionale Torretta d'urgenza per il ricovero immediato. E quindi vabbè, ci abbiamo anche questa notizia di cronaca. Oggi non ci è mancato nulla, veramente non ci è mancato proprio nulla, veramente. E la domenica è abbastanza movimentata, ma in termini negativi, ecco, termini negativi. Adesso vi segnalo, appunto, perché l'avevo prima fatto presente, a Porto dei Canati c'è l'opposizione che va all'attacco sui dati del turismo, dice: se dovete dare i numeri almeno dateli bene, ha detto. L'aumento di presenze turistiche del 2% che avete annunciato a Porto dei Canati non è per nulla in controtendenza rispetto ai paesi limitrofi, perché l'intera regione Marche ha registrato quest'anno un incremento che sfiora il 3%, quindi state raccontando balle, dice in poche parole Laubaldi, anzi dicono Laubaldi e Angelica Sabatini, rivolta all'assessore al turismo, vediamo un po', scusate, volevo terminare anche la lettura perché c'è la risposta proprio di Casali, dove dice: non hanno nulla da dire e sono talmente privi di argomentazioni che guardano solo se uno vota con la mano chiusa o aperta. Ah no, questa è un'altra cosa. Così il vice sindaco di Porto dei Canati Giuseppe Casali ribatte alle polemiche lanciate dalle due consigliere comunali Salvo Paglia e Angelica Sabatini nel gruppo di minoranza Centrodestra Unito su Facebook. L'opposizione aveva condiviso un screenshot relativo al consiglio comunale del 30 ottobre, cioè sarebbe un po' caprare una foto, nel quale si vede il vice sindaco Casali che al momento del voto alza la mano con il pugno chiuso, e ciò non era andato giù a Ubaldi e Sabatini, perché secondo loro Casali stava mimando lo storico saluto utilizzato dai militanti dell'estrema sinistra. È una cosa che hanno voluto estrapolare loro, anzi sono i fantasmi di chi non ha nulla di serio da affermare. E allora la prossima volta fate una cosa, Ubaldi e Sabatini, anche se non è nel vostro spirito, nel vostro corpo, alzate la mano alla maniera un pochettino, un po' tesa, il braccio teso in avanti, la maniera del saluto fascista, poi vediamo cosa vi dicono, perché non è naturale che uno alzi la mano a pugno chiuso. Quando voi alzate la mano per dire ci sto, no, approvo, lo fate a pugno chiuso, non vi viene spontaneo. Se lo fate, lo fate volontariamente. Quindi Casali non dica sciocchezze, non dica sciocchezze, non dica sciocchezze. D'altra parte, la sua proverbiale, mi ricordo un suo intervento nel periodo del Covid, allarmato per il vaccino che non prendeva, che salutava il dio vaccino, è classico della sinistra comunista, quindi è un comunista e basta. Che problema è? Oppure si diffama una persona se lo si definisce comunista? Dirà che non sono comunista, finisce lì. Va bene, auguri, 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 auguri. Allora andiamo a vedere invece la lettera della studentessa che è comparsa fuori dall'Istituto Scientifico Linguistico di Via Aldo Moro del liceo di Recanati, dopo l'incidente della quindicenne che è caduta dal secondo piano, ma non accidentalmente, ma perché si è lasciata lei cadere con intenzioni suicide. E c'è un messaggio di profonda riflessione, è stato affisso ieri, vediamo un po', allora andiamo a Recanati, vediamo, eccolo qua. Recanati, un messaggio di profonda riflessione è stato affisso ieri fuori dalla scuola di Recanati in seguito a un tragico evento che ha colpito una delle sue studentesse. Una ragazzina è stata al centro di una vicenda che ha suscitato dolore e preoccupazione nella comunità scolastica dopo aver tentato di togliersi la vita lasciandosi cadere dalla finestra della sua aula da un'altezza di 10 metri. La ragazza, subito soccorsa, per fortuna non è in pericolo di vita. Dopo questo episodio una studentessa si è rivolta con una lettera tanto ai compagni di classe quanto docenti, denunciando l'indifferenza e l'ironia con cui alcuni hanno reagito alla tragedia, un comportamento che secondo la giovane autrice non può e non deve essere e passare inosservato. Alcuni di noi hanno trattato questa tragedia con indifferenza o peggio con ironia, vedendola come una scusa per saltare interrogazioni o lezioni, scrive la studentessa esprimendo un malessere diffuso riguardo alla reazione della scuola di fronte a un dolore collettivo. C'è stato chi ha preferito ignorare l'accaduto continuando la giornata come se nulla fosse successo e che ha optato per il silenzio. In un passaggio particolarmente emotivo la lettera solleva una domanda cruciale sull'importanza dell'educazione. Cosa significa davvero educare se ci limitiamo a completare i capitoli di un libro senza preoccuparci di ciò che c'è oltre le pagine? Con queste parole la studentessa appunto invita a riflettere sul ruolo fondamentale della scuola non solo come luogo di apprendimento accademico, anche come ambiente in cui sviluppare sensibilità, empatia e umanità. Poi la lettera continua, noi ci fermiamo qui. Vorrei soffermarmi anche un attimo su sta storia del comunicato di Marinelli, che dice questo: rimaniamo a Recanati. Andrea Marinelli, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale Recanati, azzarda un'analisi politica sulla giunta Pepa, tentativo palese di suscitare riflessione e malumore all'interno della maggioranza del governo locale. Infatti Marinelli accusa il sindaco Pepa di aver voluto creare una governance tutta a vantaggio di quell'ala di ispirazione liberale di destra moderata proveniente sia da Forza Italia che dalla vecchia corrente della Democrazia Cristiana andreottiana, ponendo ai margini la stessa Forza Italia, la Lega e addirittura Fratelli d'Italia. La composizione delle liste elettorali con le figure storiche di consenso candidate dentro alle liste civiche utili a svuotare quelle dei partiti tradizionali e la distribuzione delle deleghe in giunta, bilancio, urbanistica e lavori pubblici assegnate alle figure della propria e della vecchia guardia e dell'orientamento più moderato, secondo Marinelli, avrebbe avuto proprio l'obiettivo di marginalizzare le forze più di destra come la Lega e Fratelli d'Italia, la prima incatenata dietro gli obblighi istituzionali e super partes della Presidenza del Consiglio, Fratelli d'Italia con le deleghe scomode e meno incidenti della cultura e dei servizi sociali, assegnato oltretutto a figure giovani e poco esperte. L'intervento dell'esponente del PD sottolinea anche come a 6 mesi dalle elezioni si possa parlare di capolavoro politico da parte del sindaco Pepa e dei suoi alleati. Ora io non... cioè, Marinelli si diverte. Però si diverte a volte esagerando, perché da dove nasce tutta questa analisi? Da niente. Cioè, in poche parole, pare che si rammarichi che Pepa abbia voluto mettere in piedi, eventualmente, se era la sua volontà, una giunta moderata a discapito della destra vera rappresentata dalla Lega e dei Fratelli d'Italia. Cioè, questo è un modo per dire: voi Fratelli d'Italia cominciate a incazzarvi, come fa magari Latini a Osimo, e fare in modo che il Consiglio Comunale non vada avanti, perché noi abbiamo bisogno di far vincere, no, il nostro candidato. Ma hanno preferito le civiche ai partiti tradizionali, ma loro non si è alleato con un sindaco che si presentava come sindaco, appunto, dietro una lista civica? Ma non ho capito, ma di che parla? E poi per quale motivo la Lega dovrebbe frignare? C'ha avuto la Presidenza del Consiglio, non ha ottenuto un consigliere, c'erano alcuni candidati all'interno della Lega che non ha raccolto neanche un voto, no, piatevela con Forza Italia, è peggio che peggio, la metà dei candidati hanno preso voti zero, 4 candidati hanno preso voti zero su 16, cioè, quindi che significa? Se non tira il partito, no, sarà colpa del partito o colpa di Pepa? No, secondo Marinelli è Pepa che ha organizzato tutto per far perdere meno, per prendere meno voti a Forza. Allora sentiamo Fabraccio, se è vero, sentiamo Benito Mariani, se è vero che il sindaco ha fatto di tutto per far prendere meno voti alla Lega. Ma io dico, veramente siamo io penso che siamo fuori di testa. Io penso che siamo fuori di testa. Cioè, è un'analisi talmente povera e sciocca su tutti i punti di vista che veramente non regge, proprio non regge. È pura fantasia di letto. Cioè, se non c'è altro modo di divertirsi, veramente la cosa è pietosa e allarmante anche sotto certi punti di vista. Allora, io mi fermo qui, non vorrei ancora tediarvi. Grazie a tutti per l'ascolto, una buona domenica a tutti da parte di Stereo Tubaldi.